con tanti ospiti, con i vostri messaggi, l'occasione anche in questo break delle nazionali di fare un po' il bilancio tra ciò che abbiamo visto in questo piccolo campione di partite iniziali e quello che accadrà da qui in avanti, visto e considerato che poi lo scenario del calciomercato non è che sia così lontano nel tempo, scenario in cui il qui presente Niccolò Ceccarini sguazza come un ragno, come per meglio dire un rospo nello stagno.
E lo sa anche il nostro prossimo ospite, che immagino, ormai, cioè, tutte le volte che si gira in qualsiasi posto, quando all'epoca si poteva girare, muoversi con libertà. Io ricordo una frase sua che mi è rimasta scolpita nella mente, quando un mio collega gli disse: chi è che ce li dà più fastidio? Cioè, non è incredibile, mi giro e me lo trovo sempre dietro. Ed è Niccolò Ceccarini. Giorgio Perinetti, buonasera e ben trovato.
Ciao direttore.
Saresti stato un difensore di altri tempi, sì, quelli proprio franco bollatori alla pure.
Da marcatura uomo, sì, altro che a zona.
Esatto, notizie il giusto, direttore. Insomma, notizie ne ho sempre prese il giusto, però insomma, diciamo così, mi sono sempre molto impegnato, questo si può dire. Caro direttore, invece io con te voglio parlare un po', parto un po' largo per poi arrivare sullo stretto del calciomercato. E ti chiedo oggi, vedendo la classifica della Serie A, troviamo la grandissima sorpresa Milan, se poi vogliamo definirla Milan, e un po' in difficoltà la Juventus e l'Inter. Te l'avessero detto il 18 settembre alla vigilia del campionato, ci avresti creduto?
Ma forse no, anzi no, però sappiamo anche che è un campionato particolare, quello che ci stiamo vivendo, quello che ci potevamo aspettare, che vive anche dell'ultimo che abbiamo vissuto, altrettanto particolare, sempre per i problemi che stiamo attraversando. Quindi è chiaro che ci possono essere anche preparazioni non complete, situazioni un po' spinte all'estremo, e quindi anche sorprese. E poi ci sono società che hanno patito o patiscono più alcune assenze da Covid, altre magari che sono più fortunate, cioè c'è una serie di situazioni che regala questa imprevedibilità. Però se andiamo a vedere, era quello che avevamo sempre sperato, che ci fosse un campionato più combattuto, più controverso, con più sorprese, con più squadre che potevano dire la loro, e mi sembra che quello è il quadro che si sta delineando, insomma, tante incertezze, quindi credo che questo porti interesse.
Direttore, proprio alla luce del mercato, tra le new entry della nostra Serie A, chi è fin qui che è riuscito nel minor numero possibile di giornate ad avere già l'impatto più importante, a tuo avviso?
Ma credo che il Napoli abbia una certa continuità, che il Milan abbia centrato, pur non avendo, diciamo, il fuori del pronostico degli obiettivi, quindi abbia equilibrato la squadra in maniera importante, quindi l'Inter e la Juve.
No, no, proprio direttore, proprio tra i singoli giocatori, cioè penso a Osimhen, Hakimi, eccetera, eccetera, ecco. Quello che ha avuto l'impatto, insomma, più importante fin qui.
Ma nel Napoli credo che Osimhen sia un ragazzo che ha dato convinzione alla squadra di poter naturalmente esprimere, finalizzare e comunque crearsi delle alternative in attacco che magari prima non aveva. Poi, se devo rispondere in maniera proprio sincera, certamente direi Ibrahimovic. O sicuramente non mi aspettavo un Morata così cambiato, sì, così maturo, vero, così diverso, perché partecipa al gioco, salta l'uomo. Non è più il ragazzo, diciamo, che avevamo visto in precedenza, sempre bravo, però non con questa determinazione, non con questa autorità. E invece si sta dimostrando un acquisto veramente al mercato.
Direttore, tu conosci benissimo Antonio Conte, sei stato il suo direttore sportivo, ci hai lavorato a lungo, spesso secondo me lo hai anche consigliato, insomma gli sei stato anche da supporto per la sua crescita da allenatore. Oggi all'Inter c'è un grandissimo dilemma, e qui arriviamo all'argomento caldo del calciomercato, che si chiama Eriksen, che non riesce a trovare spazio in nessun modo nel modulo dell'Inter. Allora io ti chiedo, dopo che la società ha fatto un investimento da 20 milioni di euro, no 10 anni fa, ma 7-8 mesi fa, 10 mesi fa, quando c'è stato il mercato di gennaio, secondo te siamo ai titoli di coda di questa avventura?
Ma non lo so, perché il giocatore ha delle qualità importanti che però non riesce veramente a esprimere, o nel nostro calcio o non so se è l'Inter che non gli calza il pennello, l'uno è fatto per l'Inter. Tutti si aspettavano, specialmente i tifosi interisti, con l'acquisto di Eriksen, di aver trovato un giocatore trequartista, il fantasista classico, no? Di giocate, sì, eccetera. Eriksen non è questo giocatore, perché Eriksen non è un giocatore che crea subito le domeniche col dribbling e con l'estro. È un giocatore che ha una velocità di pensiero importante, è una buona tecnica, è pericoloso nei calci piazzati, è pericoloso nei tiri della media distanza, però non è un giocatore
cioè, detto sinceramente, non è un giocatore da Antonio Conte? Non
è un giocatore, no, ma è un giocatore diverso da quello forse che l'immaginario collettivo pensava. Quindi è un giocatore che, lasciato in un calcio più libero, probabilmente fa tipo una Premier, forse fa di più, anche se nel Tottenham non è che stesse poi in alto. Probabilmente potrebbe diventare un centrocampista centrale, anche se è una dote di inconsista. Però non so se poi lui, nella sua mente, si ritiene quel giocatore, forse non è ancora pronto per abbassarsi un pochino. E quindi probabilmente in questo momento vive in un limbo, anche non gli permette di essere il giocatore che tutti speravano.
Direttore, in questi giorni il tutto, se vogliamo, anche amplificato nei pochi minuti che ha avuto a disposizione in questo inizio di stagione dall'errore, da quella palla persa con la Lazio, è riscoppiato un po' definiamo il bubbone legato a Dybala, al suo presente, al suo futuro. Si torna nuovamente a parlare di dubbi anche tattici, dove mettere Dybala. È un po' colpa, come dire, anche nostra nel non aver capito Dybala, o probabilmente è lo stesso Dybala che, arrivati a un certo punto, è mancato alla prova della definitiva consacrazione ad altissimissimissimi livelli?
Ma io ho negli occhi alcune partite di Dybala dell'anno scorso, 2 anni fa. Mi sembra un giocatore della classe cristallina, un giocatore, non so se si può pensare a Dybala come un più o come un giocatore non utilizzabile, non lo so. Certo, nella Juve c'è il discorso di Cristiano Ronaldo, che ama partire da una certa posizione di campo, è stato preso un centravanti proprio per consentire a Ronaldo di poter giocare esterno, e dopo Dybala non so quale posizione può essere riservata, ma quindi chiaro, il nostro calcio è molto tattico, e la tattica è in funzione sempre della funzionalità della squadra, del collettivo. Però ecco, che poi Dybala adesso sia un giocatore da linea dimensionale, beh, mi sembra un po' eccessivo, perché la classe di Dybala non è che il giocatore è diverso da quello che era 2 anni fa, quando magari entrava e risultava decisivo, o quando giocava risultava decisivo. Certo, poi Dybala dove lo metto? Lo metto sull'esterno a destra? No. Lo metto nel centrocampo, dove mezza punta? Non lo so. È chiaro che se hai altri grandi giocatori diventa difficile anche la connessione, persino per un giocatore importante come Dybala, però dai volti dei commenti che ridimensionano Dybala quasi un solo più, sembra che comunque il giocatore sia importante, è importantissimo. Poi se dopo i problemi contrattuali sono difficili da trovare come diciamo funzione, e poi il giocatore non ha certezza di essere un titolare nella Juve perché ci sono tanti altri bravi, beh, allora poi si possono fare altre considerazioni, però sarei lontano per dire che Dybala non sia un giocatore da grande squadra, no, da grande slide.
Direttore, rimango sulla Juve e ti faccio una domanda che comunque è molto collegata al mercato, perché se ne è parlato molto, no? Dopo l'addio di Sarri, comunque sia la campagna acquisti della Juventus ultima, poi comunque è arrivata anche la conferma di Agnelli, ma secondo te Paratici è mai stato vicino a lasciare la Juventus, secondo te? Magari perché c'era un'altra offerta dalla Roma, si parlava molto, insomma.
No, credo che se avesse voluto lasciare la Juve, lui offerte ne aveva. Importanti, ma anche all'estero. Credo che sia affezionato la Juve, che stia bene la Juve, che voglia continuare la Juve. Poi sai, la Juve, i cicli, le persone, non solo la Juve.
Sì. In club, sono 10 anni, perché lui arrivò con Marotta.
Ma poi si consumano, esatto, proprio per fatto naturale, quasi per inerzia, direi. Ci sarà un giorno che magari Paratici sarà tentato da un'esperienza diversa, no? Però dire che adesso paratici, credo che stia bene la Juve. Secondo me,
quindi l'offerta l'ha avuta, cioè confermi anche quello che risulta anche a noi. Che ha avuto
credo offerte, che sia un manager e soprattutto molto quotato per la sua capacità di conoscenza del calcio internazionale.
Sì, sì.
Direttore, come giudichi, al di là poi della scelta che la Fiorentina ha fatto su Prandelli, la gestione di Beppe Iachini di questi mesi con la Fiorentina? Perché insomma molti in quest'ultimo periodo si concentrano sulle scelte che Iachini aveva fatto, un po' la goccia, mettiamola così, che ha fatto traboccare il vaso, e quel Ribéry Callejón davanti in attacco. Tu l'hai avuto a Palermo e credo il Palermo di quell'epoca avesse un attacco insomma leggermente migliore rispetto anche a vari.
C'era Dybala, c'era
Vázquez, sì. Abel Hernández,
Belotti.
Ecco. Belotti, sì. Però ecco, come la reputi un'occasione persa da parte di entrambi, visto anche il legame?
Ma sai, il discorso è questo: io che è un grande professionista, molto legato al suo lavoro, perfezionista. Però è un pragmatico, ha il suo tipo di calcio in testa e non so se poi tutto quello che magari sperava di poter avere l'ha avuto, questo non lo so, io non lo so. È chiaro che però Firenze ha anche un gusto estetico del calcio, no? Mm-hmm. E magari il pragmatismo certe volte può piacere fino a un certo punto, magari. Dice, vabbè, posso fare qualche punto in meno, ma vedere qualcosa di più. E può darsi che questo non sia stato in sintonia tra l'ambiente e il tipo di calcio che Iachini vuole proporre, che è sicuramente efficace, ma magari, ripeto, molto pragmatico. Adesso arriva Prandelli, che è un altro grande professionista, è stato insegnante agli giovani calciatori, e questo è molto importante, che ha il gusto anche dell'educare, dell'insegnare, del proporre. E mi auguro che questo possa essere per la Fiorentina una soluzione più adeguata, non lo so. Sono situazioni che riguardano poi gente con cui ho lavorato, grandi professionisti, amici, e ognuno ha le sue caratteristiche, quindi ecco, spero per la Fiorentina che le caratteristiche di Prandelli possano essere più gradite, diciamo, all'ambiente, alla squadra, a chi vede e a chi gioca.
Ecco, ci racconti un po' il Prandelli che hai avuto al Genoa?
Ma è stata un'esperienza breve, ma Prandelli lo conoscevo da tempo. Trovato una persona che voleva far bene, certamente aveva realizzato una squadra che con Juric aveva fatto pochi risultati, anche se aveva un gioco importante, e ha cercato di proporre il suo. A un certo punto ci hanno portato il Genoa fuori dalle piste, poi un rigore sbagliato all'ultimo minuto, anzi nel tempo di recupero, ci ha riportato nelle difficoltà, e la squadra ha sbandato per qualche timore in più, e siamo arrivati a un epilogo abbastanza triste, con una partita, quella di Firenze, veramente insomma tesa, e lo ricorderemo tutti, insomma. Però,
anche per la Fiorentina, non solo per il Genoa.
No, appunto, la partita tesa, perché tutti avevano la tensione del risultato che doveva arrivare, che comunque era legato anche a un Empoli e Inter-Empoli, quindi
sì.
C'erano tre squadre coinvolte in maniera pesante, e quando si lotta per la retrocessione non è mai una cosa simpatica, e quindi per carità, però Prandelli insomma a un certo punto gli è mancato anche il centravanti che poteva dargli delle certezze, che era Pionte, che con Juric aveva avuto qualche difficoltà, infatti non segnava più perché forse non è un giocatore abile nel vivere il gioco della squadra, più se lo subisce, no? Pionte, che è un finalizzatore, movimenti che magari un Juric gli chiede possono essere di difficile interpretazione. Però insomma anche a Prandelli è mancato poi Pionte, che alla fine ha dovuto arrangiarsi.
E quindi, direttore, può essere questa la volta buona per da gennaio,
like.
Insomma c'è stato su il saluto, l'imbocca al lupo via Instagram, certo, di Piontek a Prandelli.
Piontek che possa avere la simpatia per l'Italia e per Prandelli e per Firenze, sono convinto. Però poi la realizzazione in questo mercato di gennaio è difficile da interpretare, perché tutte le società hanno grandi incertezze. Viviamo senza pubblico, viviamo sempre con il timore di qualcosa che c'è intorno, no? Mm-hmm. Per le società non è facile programmare, penso, il mercato di gennaio, però mi auguro che insomma, avvicinandosi si riprenda un po' più di fiducia e le società possano cercare di migliorarsi con qualche acquisto, con qualche inserimento. Nonostante questa grande difficoltà che ci è vicina.
A proposito di Genoa e Fiorentina, direttore, ovviamente il tutto condizionato anche dal pesante infortunio che ha avuto, però può anche essere l'occasione per vedere un Kwame intanto in campo, cosa che con Iachini non si è vista così spesso, ma magari anche il Kwame dei tempi di Genoa.
Io sono un tifoso acceso del Kwame, perché è un giocatore straordinariamente efficace, con le sue caratteristiche deve migliorare alcune cose sotto l'aspetto probabilmente tecnico, gli scambi, le cose, però un giocatore a campo aperto è devastante. Mi ricordo sempre una frase di Chiellini quando entrò a me contro il Genoa Juve, dove era fuori, poi entrò, dice, Chiellini disse adesso cominciano i problemi qua, perché è un giocatore che è molto generoso, che impegna tutte le difese con il suo movimento, con la sua capacità di aggredire, no? Anche il portatore di palla difensivo, oppure anche andare a giocare la palla persa, no? Quella che pensi sono inutile, invece lui ci arriva, è fortissimo di testa, non lo scorderò, che è uno dei pochi giocatori che ha tenuto testa a più Koulibaly nel gioco aereo, sì. Ha delle grandi qualità, spero che dopo l'infortunio si possa riprendere e possa dimostrare.
Direttore, nel salutarti, un commento insomma anche al campionato di Serie B che hai ritrovato dalla scrivania di Brescia, ma in generale su questo inizio di stagione che evidentemente anche per la Serie B si fa fatica insomma a cogliere nella sua pienezza.
Beh, visto la Serie B è una caratteristica della B, l'imprevedibilità.
Quest'anno poi figuriamoci.
Sì, esatto, quindi quest'anno in particolare, però un campionato di B veramente con grandi interpreti. Noi siamo una squadra che ha avuto tanti problemi, tanti infortuni, qualche giocatore anche purtroppo si è dovuto fermare per i noti motivi, però stiamo recuperando i nostri attaccanti, abbiamo delle ottime possibilità, sperando che appunto la fortuna ci sia un po' più amica dal punto di vista proprio della salute, via, ecco. E poi dopo abbiamo un'ottima squadra che può sicuramente competere, però c'è il Monza, c'è l'Empoli, c'è Lecce, c'è la Spal, sono un campionato quest'anno veramente, molto ne sto scordando e mi scuso, ma ce ne sono veramente un campionato quest'anno tutto da seguire, perché ricomincio il giornato dopo giornata.
Assolutamente. Direttore, tornerò a disturbarti per il calciomercato, lo sai, vero questo? Sei pronto?
È un piacere. Un piacere.
Grazie ancora. Ciao, in bocca al lupo per la tua avventura a Brescia.
Scrivare, no? Gli assalti in Ceccherino.
Vabbè.
Tentare di scrivere.
Ciao direttore, ciao, grazie ancora. Ciao.